Rimini è una località di mare che vanta una lunga tradizione turistica e anche numerose rappresentazioni entrate nell'immaginario comune, che nascono anche naturalmente dai film di Federico Fellini. Pellicole che raccontano la sua città natale, la sua infanzia, i luoghi che lo hanno visto crescere. C'è però un curioso senso di straniamento, perché tutta la Rimini dei film di Fellini non è vera, è sospesa fra la magia e il sogno, interamente ricostruita negli studi di Cinecittà, dunque a Roma. Stefania Parmeggiani, giornalista per Repubblica e anche del suo supplemento Il Venerdì, ha ripercorso le tracce del regista in un libro dal titolo Fellini, Rimini e il sogno, ricordi, bugie e immaginazioni, recentemente pubblicato per Zolfo Editore. Robin Pellanda l'ha incontrata per noi e le ha chiesto innanzitutto l'importanza della città sulla Riviera Romagnola per il regista, in cui lui ha di fatto vissuto molto poco.
C'è stato poco, però c'è stato in un periodo fondamentale per la sua formazione, per la sua crescita, cioè è rimasto a Rimini per i primi 19 anni della sua vita e tutti i ricordi che lui ha accumulato poi sono stati la base di partenza per il suo cinema, che è un cinema, come hanno detto tutti i critici, onirico, quindi riguarda i sogni. I sogni, come sappiamo, sono sempre una miscela di realtà e immaginazione. La realtà in questo caso è la Rimini della memoria, che poi lui reinventa, ricostruisce a Cinecittà, a Ostia, a Frigene, non gira mai un metro di pellicola a Rimini, però poi la traspone nei suoi film, quindi le radici del suo cinema sono a Rimini. E io questo che sono andata a cercare nella città, l'ho fatto inizialmente per un articolo di giornale, un reportage che è uscito in occasione del centenario di Fellini su Robinson, l'inserto culturale di Repubblica, dove feci questa passeggiata nella Rimini di Fellini. Mi era rimasta però la voglia di andare un po' più a fondo, cioè di raccontare, oltre ai luoghi dell'infanzia del regista e del suo cinema, anche l'anima felliniana della città, che è fortissima. E quindi ho utilizzato Fellini come specchio di Rimini e Rimini come specchio di Fellini in questa, diciamo, passeggiata letteraria per la città.
Noi nel 1980, noi dico come RSI, avevamo ospitato Federico Fellini in un'intervista televisiva nella quale avevamo sottoposto il questionario di Proust a Fellini. Va detto, Fellini non sembrava gradire molto la serie di domande dirette e personali volte a conoscere i gusti e le aspirazioni personali di chi è interrogato, e come spesso faceva con i giornalisti ha risposto mascherando la verità con alcune invenzioni, diciamo. Stefania Parmeggiani, le propongo di ascoltare due risposte che possono essere stimolanti per riflettere sul suo lavoro.
Signor Fellini, dove vorrebbe vivere?
A Lugano.
Qual è?
Ma il mio senso della cortesia certe volte mi fa eccedere. Ah, non so, Roma va benissimo, Roma. Cinecittà, ecco. Cinecittà in definitiva è proprio la città ideale, dove vorrei vivere, dove vivo, dove posso inventarmi Rimini, Roma, Bangkok. A Roma va benissimo.
Chi o che cosa avrebbe voluto essere?
Il capostazione di Gambetto, che era un paesino vicino a Rimini, quando ero ragazzino.
E qual è?
Poi non ho studiato abbastanza e non sono diventato quel capostazione.
Ecco, magari partendo dalla prima risposta, Roma, o meglio Cinecittà, il famoso Studio 5, sono dunque il posto ideale in cui vivere per Fellini, perché lì può ricostruire il mondo intero, come diceva prima, e anche la sua Rimini. E partirei da questo aspetto di Fellini, cioè la sua confidenza nel ricostruire tutti questi luoghi nei teatri di posa e dunque di non girare nessuna scena dei Vitelloni o di Amarcord nella sua Rimini. Come mai, come ha vissuto, secondo lei, questo rapporto con Rimini ricostruita?
Beh, innanzitutto vi voglio dire che vi ha detto la verità ed è qualcosa di strano, perché Fellini appunto era il grande mistificatore, il grande bugiardo, si divertiva a dire sempre tutto il contrario di tutto, invece credo che in questa risposta sia stato molto sincero. Poi, perché non ha girato neanche una scena nella sua città, pur richiamandola in continuazione, non solo in Amarcord o nei Vitelloni, ma anche in Roma, addirittura nel finale della Dolce Vita? Lo ha fatto perché quando lui ha lasciato la città prima della Seconda Guerra Mondiale, quando poi vi è ritornato nel 1946, ha trovato solo un mare di macerie. Le case in cui aveva abitato erano dei mozziconi, la Rimini che conosceva l'aveva perduta per sempre, aveva perduto per sempre la sua geografia e i luoghi. Tenete presente che Rimini è stata devastata dalla Seconda Guerra Mondiale, ha avuto quasi il 90% del suo patrimonio edilizio distrutto, era una città rasa al suolo e la città che poi è rinata dalle macerie, che è rinata anche lei come una macchina dei sogni, perché è rinata come il luogo delle vacanze italiane per eccellenza, era una città quindi molto diversa. Lui quindi la ricostruiva e la ricostruiva a Cinecittà, appunto, dove ha detto che avrebbe voluto vivere per sempre perché era la sua scatola dei sogni dove dentro infilava di tutto, ma l'ha trovata anche ad Ostia. Lui delle volte si metteva alla guida a Roma e arrivava a Ostia quasi senza accorgersene e diceva di rivedere, ritrovare su quel litorale una Rimini più vera della Rimini stessa. Quindi in parte l'ha fatto per questo, lui doveva pescare dalla memoria quello che aveva di fronte agli occhi a Rimini, non era più così fedele rispetto alla sua memoria, e poi perché la memoria era solo il punto di partenza per i suoi sogni. Poi lui inventava tutto e inventava partendo da personaggi che aveva incontrato, come la Gradisca, come Giudizio, come la suora Nana, le macchiette del borgo, ma i suoi amici, gli amici dell'infanzia. Però poi non era semplicemente un film biografico, no? Ci portava altrove, e questo è talmente tanto vero che a Marcord, per parlare del film diciamo più rimminese, rimminese per eccellenza, è qualcosa che parla non solo ai rimminesi, parla ai giapponesi, agli americani, ai russi e a persone di generazioni completamente diverse. Questa era la magia, la sua magia.
Parla a generazioni diverse e a tutto il mondo, tanto che Amarcord stesso ormai significa proprio per tutti, no? Un viaggio nel passato, nei propri ricordi, nella memoria, con un po' di nostalgia. E tornando invece alla seconda risposta su chi Fellini avrebbe voluto essere, cioè il capostazione di Gambettola, che ai più può quasi significare nulla o un'invenzione sul momento del regista. Lei invece nel suo lavoro ripercorre con attenzione il percorso dei genitori del padre Urbano, originario di Gambettola, paese della campagna romagnola. Cosa ci raccontano del suo passato le vicende della famiglia di Federico Fellini?
Allora, innanzitutto sì, il padre era di Gambettola e lui tornava spesso a Gambettola in quella che era la casa della nonna materna, della Fratzkeine, una casa di campagna dove c'era questa donna molto cattolica, bigotta, però una donna energica, volitiva, che sapeva tenere, diciamo, a bada anche tutte le persone che andavano da lei a lavorare ad ore. Ed era questa campagna quasi mitica, piena di personaggi strani, anche se vogliamo così macchiettisti, di ubriaconi, ma era la campagna vera, quella che stimolava la sua fantasia quando era già bambino. Quindi lui il riferimento a Gambettola sicuramente in questa risposta non l'ha fatto a caso, e credo neanche quella del treno, intanto perché il padre a Rimini è arrivato con il treno e lui diceva, tra le tante bugie che ha raccontato, diciamo divertendosi, insomma, o i miti che ha alimentato, c'era quello di essere nato su un treno in corsa, un treno che passava da Rimini. In realtà questa appunto è stata smentita dal primo dei suoi biografi, da Kettich, che è andato a controllare se il 20 gennaio del 1920 i treni passavano, e non passavano quel giorno perché eravamo nel pieno del biennio rosso, c'erano una serie di manifestazioni, i ferrovieri italiani avevano fermato tutti i treni in Italia e i pochi che passavano passavano scortati dalla polizia. Tutti parlavano di quello che accadeva in stazione, l'unica che probabilmente non ne parlava era la madre di Fellini, perché in quel momento aveva le doglie, stava partorendo ed era in una casa in via Dardanelli a Rimini, dove rimasero pochissimo, e forse per questo disse di passaggio quasi casualmente, perché non ne avevano ancora la residenza e quindi all'anagrafe era stata registrata come nascita casuale. Però quindi i tre in qualche modo fanno parte della sua storia, anche se la sua storia romanzata, mitica. E poi non dimentichiamoci che anche alla fine dei Vitelloni, il vitellone di provincia che sogna la fuga, poi va incontro al suo destino, al suo futuro, salendo su un treno. E lo stesso Fellini ha fatto questo: a un certo punto ha lasciato Rimini con la scusa di iscriversi a giurisprudenza a Roma, e quindi ha lasciato la sua infanzia, la sua terra d'origine, per arrivare nella capitale, dove poi lo aspettava un destino molto diverso da quello delle aule di tribunale, che era il destino appunto di Cinecittà e di diventare il grande maestro del cinema italiano.
A 19 anni Federico parte, se ne va, e in un certo senso appunto lascia quella Rimini che poi non troverà più e che lui cercherà sempre nella sua memoria, nella sua nostalgia. Qualcosa però si può trovare. Lei dice, giustamente si interroga e si chiede dove è Fellini adesso a Rimini, dov'è? Ma qualcosa rimane, e penso forse a quel famoso luogo dell'anima, quello che viene in mente a tutti, il Grand Hotel lì sulla Riviera.
Certamente, il Grand Hotel è uno dei luoghi felliniani per eccellenza, intanto perché il Grand Hotel è sempre lì, è sempre questa astronave bianca aliena, come diceva uno dei suoi grandi patroni, Arpesella, che sembra arrivata sulla Riviera per illuminare con questo sogno di sfarzo e di mondanità tutta la costa adriatica. Quindi è tra l'altro monumento nazionale, quindi si può visitare, non c'è bisogno di prenotare una stanza, anche perché è un albergo di lusso, quindi non tutti possono permetterselo, però lo si può visitare e si può attraversare quindi la terrazza, che era la terrazza dove lui da ragazzino faceva i disegni agli artisti, quella dove è andato a presentare poi la nave Va nel momento del suo ritorno ufficiale a Rimini, ed è stato anche l'ultimo domicilio per i suoi sogni, perché quando Fellini sceglie di tornare a Rimini dopo il delicato intervento in Svizzera, torna per la convalescenza a Rimini e torna al Grand Hotel nella suite 315 che gli era stata riservata a vita dopo Amarcord, ed è in questa stanza che, mentre al telefono, ha quel malore fatale che è poi l'inizio del suo calvario, no? L'inizio della fine. Quindi si può sicuramente trovare Fellini al Grand Hotel, lo si può, diciamo così, incontrare, almeno il mio è un gioco di immaginazione ovviamente, ma io immagino di incontrare il fantasma di Fellini sul molo di Rimini, quello che a Rimini chiamano la Palata, perché lui in tutti i suoi ritorni qui si recava sempre per guardare il mare, che era l'altrove, no? Dove nascono i sogni, l'infinito di noi romagnoli, come diceva Tonino Guerra. E soprattutto si può cercare Fellini risalendo il Porto Canale, arrivando nella città storica, nel borgo, quello è veramente Amarcord, e lì tutto parla di Fellini. Poi adesso Fellini Museum, che è questo museo diffuso il cui cuore è Castel Sismondo, c'è il cinema Fulgor che è rinato in questo stile, lo chiamano romagnolo lupudiano, che ovviamente non esiste come stile, ma rende bene l'idea di come si è diventata una cattedrale del sogno, un cinema bellissimo, tutto di porpora e stucchi dorati. Poi c'è Piazza Tre Martiri, c'è Piazza Cavour, c'è il Corso, che è il passeggino dove nel film Amarcord passa la Mille Miglia, e dove c'è tutto il mondo di Fellini, tutti i suoi personaggi. C'è il Tempio Malatestiano, che è meraviglioso a prescindere da Fellini, ma che è un luogo che lui conosceva bene, oltre ad avere ambientato alcune scene di Amarcord anche di fronte al Tempio Malatestiano. C'è la Fontana della Pigna, che è quella dove in Amarcord si posa il pavone del conte durante l'anno del Nebone. Quindi in realtà passeggiare per Rimini ti dice molto di Fellini, sia perché, anche se ricostruiti, vedi quei luoghi nei suoi film, sia perché, se sai interrogarli, ti raccontano la storia di Fellini, la storia del cinema, ma anche tante altre storie, perché appunto Rimini è una città romana, quindi ha 2000 anni di storia alle spalle. Alcune di queste storie sono molto felliniane, anche se non sono di Fellini.
Era la voce di Stefania Parmeggiani, giornalista per Repubblica e Il Venerdì, autrice di Fellini, Rimini e il sogno, ricordi, bugie e immaginazioni, recentemente pubblicato per Zolfo Editore. Era al microfono di Robin Pellanda.